atteggiamento verso il nostro Padre Eterno, no? Quindi non dobbiamo pensare che il messaggio si applichi solamente ai bambini stamani o ai ragazzi, ma a tutti noi. Però in modo particolare i ragazzi non possono, almeno stamani, non devono dire, non devono pensare: oh, questo è un messaggio per i miei genitori, questo è un messaggio per i grandi. Dio si riferisce direttamente ai figli in questo brano, e quindi è un grande privilegio. Prima di entrare nel messaggio, volevo dire che ho ricevuto un messaggino da Daniel Crow. Daniel è il figlio tredicenne della famiglia Crow. Mi ha mandato un messaggio 2 giorni fa e mi ha detto che lui vuole tornare in Italia. Questo mi fa tanto piacere. Io credo che il ministero qui in Italia sia entrato nel cuore della famiglia Crow. Siamo felici di questo. Siamo stati benissimo con loro quest'ultimo mese. Abbiamo avuto il privilegio anche di viaggiare in altre città in Italia, particolarmente nelle isole dove non ero stato io prima, predicando con la famiglia Crow. Quello che mi rende davvero felice è che questo giovane pensa di voler tornare in Italia, e quindi gli ho detto che è sempre benvenuto, e lui ha detto vuole fare in qualsiasi modo pur di tornare in Italia. Mi auguro che il Signore lo chiamerà per venire qui, diciamo, per sempre, no? Per un ministero fisso e permanente. Preghiamo per Daniel Crow. È un ragazzo, sembra un ragazzo grande, ha solo 13 anni, ma se il Signore sta lavorando nella sua vita già a questa età, preghiamo che lo possa usare per la sua gloria per tantissimi anni. E come lui, anche noi dovremmo desiderare di servire il Signore fedelmente. Bene, leggo i primi 3 versetti di Efesini capitolo 6 e poi facciamo un passo indietro e riprendiamo dall'inizio del libro. Allora, figli, c'è qualcuno qui che non è un figlio? Allora, si applica a tutti noi. Allora, figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori. Ovviamente, direttamente sta parlando a figli in casa ancora sotto l'autorità diretta dei genitori, ma tutti noi siamo sotto l'autorità del nostro Padre Celeste. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Nei primi 3 capitoli di questo libro abbiamo imparato della nostra eredità spirituale ottenuta quando abbiamo ricevuto Cristo. Inoltre, Dio ha formato da tutti i credenti in Gesù una sola entità, una sola assemblea, una sola chiesa, un solo corpo chiamato anche la famiglia di Dio. Efesini 1:3 dice: benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Cioè abbiamo ottenuto molto più che un biglietto per andare in paradiso, molto di più. Siamo diventati figli di Dio e in cielo è riservato un'eredità per noi in Cristo. Non credo che si riferisca a cose materiali, ma a benefici spirituali nel nostro rapporto con Dio, che ovviamente dureranno in eterno. Efesini capitolo 2, in realtà tutti e tre i primi capitoli mettono questa enfasi sull'unione che c'è in Cristo tra gentili e giudei, che ora formano un solo corpo, che è il corpo di Cristo, la Chiesa. Efesini 2:19: voi dunque che siete, non siete più forestieri, cioè noi gentili, né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Quindi l'enfasi dei primi 3 capitoli è questo: ciò che abbiamo ereditato in Cristo, chi siamo noi, i benefici spirituali che abbiamo ottenuto insieme alla salvezza in cielo. Ma ora la seconda metà del libro, dal capitolo 4, 5 e 6, ci insegna a mettere in pratica e a vivere in modo pratico queste verità spirituali che sono già nostre. Dobbiamo ora camminare come figli di Dio, dobbiamo vivere come cittadini del cielo, e quindi ci insegna a vivere in modo coerente con questa nuova vita e questa nuova cittadinanza. Efesini 4:1, solamente uno dei versetti che rende chiaro questa enfasi nella seconda parte del libro. Io dunque, prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Quindi in questo capitolo tre volte menziona il nostro cammino col Signore, che dovrebbe essere coerente con la vocazione, cioè siamo stati chiamati a Cristo, siamo stati chiamati figli di Dio, cittadini del cielo, dovremmo quindi camminare come cittadini del cielo. La trasformazione del mio spirito avviene nel nostro cuore quando ci affidiamo a Cristo per fede come unico Salvatore. Giovanni 1:12 dice che a tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi al momento della fede in Cristo noi siamo uniti alla famiglia di Dio. Questa è la trasformazione della mia posizione spirituale, ma la trasformazione della mia vita adesso avviene quando prendo le verità spirituali che sono già avvenute in senso posizionale, in senso vero e spirituale, ma lo dobbiamo applicare alla nostra vita quotidiana. Colossesi e anche Efesini capitolo 4 dà un'immagine di spogliarsi di un vecchio e sporco abito e di rivestirci di un nuovo e pulito abito. Efesini capitolo 4, giriamo lì, Efesini 4. A proposito, l'epistola di Colossesi segue un simile tema, un tema parallelo a quello che vediamo in Efesini, e il capitolo 3 di Colossesi spiega più o meno le stesse cose con altri termini. Ma Efesini capitolo 4, versetto 22, vediamo questo comando di spogliarci del vecchio uomo e di rivestirci di questa nuova condotta. Efesini 4, 22, per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima. Quindi, essendo noi nati di nuovo, dobbiamo ora essere trasformati nella nostra vita qui sulla terra. Per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza della seduzione, cioè c'è ancora la possibilità di vivere secondo il vecchio uomo finché siamo qui sulla terra, e dobbiamo smettere di fare questo. E l'immagine che ci dà è di gettare via, di spogliarci di un sporco abito. Versetto 23, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Quindi le verità spirituali dei primi tre capitoli devono essere applicate qui sulla terra nella nostra vita. Questo è ciò, questa è la volontà di Dio per la nostra vita. Amore, luce e saggezza sono concetti che guidano il nostro cammino con il Signore in questo mondo. Capitolo 5 è molto chiaro su questo, versetto 1 e 2, versetto 8, versetto 11 e 17 parlano tutti con questi grandi termini, cioè la luce, la saggezza e l'amore. Per vivere secondo la volontà di Dio dobbiamo saturare la nostra mente con ciò che è vero e permettere che questo controlli la nostra vita in ogni suo aspetto. Ora voglio leggere Efesini capitolo 5, versetto 18, e poi voglio aprire un attimino a Colossesi capitolo 3 e vedere questi due versetti che sono paralleli e si scambiano solamente pochissime parole, e vedremo come sono collegati questi due versetti. Efesini 5, 18, e non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Ora, se andate a Colossesi, capitolo 3, versetto 16, trovate lo stesso concetto. Infatti tutto il capitolo è parallelo al brano di al contesto di Efesini 5 e 6, capitolo 3 di Colossesi è parallelo. Guardate cosa dice il versetto 16 di Colossesi 3: la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi e esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. In Efesini avevamo visto la stessa cosa, versetto 18 l'avevamo letto: non vi inebriate di vino nel quale vi è disordine, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore. Sembrano gli stessi versetti, ma invece di usare i termini siate ripieni di spirito, Colossesi lo descrive in questo modo: di permettere che la parola di Dio abiti in noi copiosamente. E quindi c'è un legame tra la parola di Dio e la pienezza dello Spirito Santo. C'è un legame tra questi, è un unico concetto, essere ripieni della parola di Dio ed essere completamente sottomessi allo Spirito Santo. Questi due vanno insieme per formare l'insegnamento sulla sottomissione al Signore e sul cammino nella volontà di Dio. Infatti Efesini 5, 17 dice: non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E poi dice: siate ripieni di spirito. Quindi la volontà del Signore è che noi permettiamo che la parola di Dio abiti in noi copiosamente, cioè che noi saturiamo la nostra mente con la parola di Dio e ci sottomettiamo continuamente all'influenza e alla guida dello Spirito Santo, che userà la parola nella nostra mente per guidare i nostri passi. Questa è la volontà di Dio per ogni credente. Ora, se vogliamo vivere un po' delle benedizioni che ci spettano in cielo, già da adesso qui sulla terra, dobbiamo invitare Cristo nei nostri cuori, ovviamente per essere salvati, e vivere Cristo nelle nostre famiglie, perché da quel brano che parla della pienezza dello Spirito e del permettere che la parola di Dio abiti copiosamente nelle nostre menti, subito dopo poi entra nel rapporto matrimoniale e il rapporto tra figli e genitori e figli. E quindi il Signore vuole trasformare le nostre vite personalmente, ma vuole trasformare anche la nostra famiglia. Poi il brano va oltre e vuole anche guidare il nostro rapporto con il nostro datore di lavoro e il rapporto tra servo e maestro. Ora, quindi, ogni aspetto della nostra vita. La nostra vita è chiesa, famiglia, lavoro, più o meno questo descrive la nostra vita, e questo è tutto reso chiaro in Colossesi 3 e Efesini 5 e 6, che il Signore vuole trasformare le nostre vite sotto questi tre aspetti. Quindi se vogliamo vivere un po' delle benedizioni che ci spettano in cielo, descritte nei primi tre capitoli, dobbiamo permettere che il Signore trasformi noi stessi individualmente e anche le nostre famiglie. La fine del capitolo 5 parla del rapporto marito e moglie, che sono caratterizzati dal rispetto totale e amore incondizionato. E lo vediamo esemplificato nel rapporto fra Cristo e i credenti. Okay? Non vogliamo prendere più tempo con questo, basterebbe leggere il versetto 32 e 33 del capitolo 5. Questo mistero è grande, ora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito. Quindi noi dobbiamo vivere il rapporto matrimoniale come abbiamo ad esempio l'amore di Cristo, l'amore incondizionato di Cristo per i credenti, e il rispetto totale che il credente ha per il Signore Gesù Cristo. Questo è ciò che deve guidare il rapporto matrimoniale. Ora, insieme, marito e moglie, da genitori, possono insegnare ai figli la volontà di Dio, che assicurerà la loro benedizione in questa vita e anche, ovviamente, in quella eterna. Ho intitolato il messaggio Armonia in casa, specificamente riferito questo messaggio qui ai figli. Un'armonia, i ragazzi hanno cantato in armonia stamani. Armonia sono voci diverse, non hanno cantato tutti la stessa nota, ma hanno cantato usando voci diverse, ma che vanno bene insieme e rendono l'unità superiore alle singole parti. E così i componenti della famiglia sono tutti diversi: marito ha il suo ruolo, la moglie ha il suo ruolo, i figli hanno il loro compito. Sono tutti diversi, ma insieme possono produrre un'armonia gloriosa quando guidati dalla parola di Dio nelle mani dello Spirito Santo. Questo è il motivo per questo capitolo qui. E Colossesi capitolo 3, che è il brano parallelo a questo. Quindi Efesini 6, 1 a 3, come ho già detto, è un messaggio diretto ai bambini, ai figli. E non dobbiamo mancare noi l'opportunità, da grandi, di applicare gli stessi principi nel nostro rapporto l'uno con l'altro, se applicabile, o con specialmente verso il Signore. Quindi rileggiamo questi versetti, questi primi tre versetti. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Quattro punti che voglio vedere stamani: innanzitutto la regola, e poi in secondo luogo la risorse, poi la motivazione e poi la ricompensa. Vedremo in questi tre versetti. La regola è ubbidienza, cioè il comando diretto che Dio ha per i ragazzi è ubbidire. Ubbidite ai vostri genitori. Onora tuo padre e tua madre. In realtà ci sono due comandi che vanno insieme: ubbidienza e onore. La responsabilità del figlio nei confronti del genitore è ubbidienza e onore. Innanzitutto voglio sottolineare il privilegio che noi abbiamo. Quando io apro capitolo 6 di Efesini, io vedo che Dio parla con i ragazzi. È come Dio si inginocchiasse accanto a un ragazzo, gli mette il braccio intorno alla spalla e parla a livello suo. Che grande privilegio che abbiamo nella parola di Dio, che Dio parli direttamente a noi. Immagino, mi piace vedere persone grandi, è importante dare attenzione particolarmente ai bambini. Ogni tanto vedo questo. Immaginate un ragazzo, un ragazzino, avere una lezione privata sulla pallacanestro da Michael Jordan. Che privilegio sarebbe, eh? Immaginate avere una lezione per il calcio da un giocatore di Serie A. Sarebbe un grande privilegio, qualcuno che ti può dire qualche trucco o qualche esercizio particolare che ti può aiutare nella tua crescita. Immaginate come sarebbe. Ma quanto è più grande il creatore dell'universo, il nostro Padre Celeste, che si abbassa al livello dei bambini e parla nei loro occhi e dice: figli, io ho un messaggio per te. Io voglio che i ragazzi stamani abbiano e capiscono che Dio vuole avere un rapporto con loro personalmente. Dio non deve essere solamente il Dio dei vostri padri o dei vostri nonni. Dio vuole essere il tuo Dio. Diversi anni fa io e Jenny abbiamo incominciato a pregare per i nostri figli, che loro individualmente decideranno di avere un rapporto personale con Dio e di camminare con Lui nella sua volontà, e che loro vorranno seguire la sua volontà. E qui Dio parla direttamente, qui c'è il privilegio. Quando Dio ha scritto i 10 comandamenti, i primi 4 governano il nostro rapporto con Dio stesso, no? Non avere altri dei davanti a me, non fare scultura alcuna, non prendere il nome del Signore in vano, osservate il sabato. I primi 4 comandamenti regolano, governano, guidano il nostro rapporto con Dio, ma poi dal 5° comandamento regola o guida il rapporto fra gli uomini, fra le persone. È il primo comandamento che guida il rapporto umano, è il comando ai figli di onorare e obbedire i loro genitori. E quindi Dio dà tanta importanza a questo concetto qui. Se il primo comandamento diretto che deve guidare le nostre relazioni umane, Dio parla con i bambini. È un grande privilegio, questo mi meraviglia, che il Dio dell'Antico Testamento, sul monte Sinai, sulle tavole di pietra, con il suo dito, ha scritto i 10 comandamenti. E nei 10 comandamenti Dio parla con i ragazzi. Ragazzi, incominciate a rendervi conto che Dio vi ama personalmente, individualmente, e vuole guidare te nel tuo cammino con Lui. E se questo è vero per i ragazzi, per i bambini, ovviamente noi capiamo questo è vero anche per i grandi e per gli adulti. Gesù riassume tutti i comandamenti in 2: ama Dio, ama il tuo prossimo come te stesso. Il 5° comandamento: la legge non ci è data da osservare per essere salvati, ma la legge rivela la santità di Dio e dimostra attraverso la nostra disobbedienza che noi veniamo tutti meno o che abbiamo bisogno del Salvatore, Gesù. La legge ci dimostra ciò che è giusto, e tutti i 10 comandamenti sono ripetuti nel Nuovo Testamento, eccetto quello di osservare il sabato, perché il sabato, il concetto del sabato è adempito nella persona di Gesù Cristo, che è il nostro riposo. E quindi quello che sto dicendo è che il 5° comandamento è ripetuto qui in Efesini capitolo 6 versetto 1, ed è Dio che parla con i bambini. Ma abbiamo visto il privilegio, ma vogliamo considerare il comando. Il comando è molto semplice: figli, ubbidite. E poi dice onora. Il comando è questo, di ubbidire. La parola ubbidire è hup akete. Significa, avete mai sentito il termine ipercop? Iper, no? Iper è una cosa, iperattivo, un bambino iperattivo. Conoscete questi termini? Iper significa qualcosa di super, no? Di esageratamente. Acute significa ascoltare. Dio vuole che i bambini ascoltano iperascoltare, superascoltare. È molto semplice questo concetto. Cioè, ascoltate attentamente i vostri genitori. Questo è il comando di ubbidire, ascoltare. Il mio comando, non lo so se è una cosa buona o una cosa negativa, ma quando io parlo con la mia famiglia, con i miei figli, spesso dico ascolta, no? È naturale, perché se uno mette la propria attenzione, fissa gli occhi, apre gli orecchi e vuole apprendere quello che viene detto, bisogna ascoltare. E Dio dice iperascoltate. Ascoltate intensamente i vostri genitori. Questo è il comando. Ascolta attentamente, con serietà, mettersi sotto l'autorità dei genitori. Poi qui dice ubbidite nel Signore ai vostri genitori, non solo a mamma, non solo a papà. I bambini hanno questa tendenza di andare dal genitore che gli acconsente di più, oppure no, entrambi i genitori. abbiamo dovuto affermare l'autorità sia del padre che della madre anche ai nostri figli, perché sai, il maschietto tende a voler essere un piccolo comandante in casa, no? I genitori, a proposito di questo messaggio, insegna anche ai genitori come crescere i figli. Noi dovremmo pretendere che i nostri figli ci ascoltino, perché questa è la volontà di Dio per loro e noi dobbiamo insegnare loro questo. Comunque, la responsabilità non è solo alla mamma o solo al babbo, ma ad entrambi. L'autorità è unica fra marito e moglie, fra genitore, padre e mamma. E poi qui dice, in Colossesi il brano dice: ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, e quindi in ogni aspetto della vita, non solo in quello che ti piace o quello che ti conviene, no, in ogni aspetto della tua vita dovresti dare attenzione a quello che ti dicono i genitori. Io credo che l'amore dei genitori è l'amore più naturale. Ovviamente la corruzione del mondo, il peccato, ci sono troppi esempi negativi, ma nella natura anche una mamma di cuccioli provvede, protegge un orso, una, come si chiama, un'orsa, si dice così, un orso femmina si chiama orsa, la mamma orsa, come si chiama? Mamma orsa. Abbiamo l'immagine di una mamma orsa, una cosa feroce che farebbe di tutto per proteggere il cucciolo, no? Questa è la natura di amare i propri figli, ce l'abbiamo per natura questa cosa. Ovviamente il peccato ci ha resi molto egoisti e purtroppo vediamo la corruzione nel mondo, ma voglio incoraggiare i ragazzi: nessuno in questo mondo vi ama più dei vostri genitori. Ci sono ovviamente eccezioni, non pensiamo a quello, pensiamo al fatto che in questa chiesa tu hai genitori che ti amano. Se ti hanno portato qui i vostri genitori, vuol dire che loro desiderano il meglio per te, vogliono che tu abbia un rapporto con Dio. E il Signore ci insegna e ci comanda ad ubbidire, ad ascoltare attentamente ai nostri genitori. E poi vediamo non solo il comando che è di ascoltare attentamente, ma è la guida del nostro comportamento. C'è un aspetto nell'ubbidienza e nell'onore che riguarda le nostre azioni e che riguarda il nostro atteggiamento. L'azione e l'ubbidienza dovremmo ubbidire immediatamente e completamente. Mi viene in mente Samuele quando fu portato al tabernacolo da sua madre Anna ed Eli. Durante la notte Samuele udiva la voce e pensava che fosse Eli, e allora lui va da Eli e dice: cosa vuoi? Ed Eli dopo un po' si rende conto che è Dio che parla con Samuele, il piccolo fanciullo. Ed Eli, l'uomo di Dio che purtroppo aveva tantissimi problemi con proprio i propri figli, non era un buon genitore quell'uomo, nonostante fosse profeta, ma lui ha almeno il discernimento di insegnare a Samuele, di dire, quando ode la voce di Dio, di dire: eccomi Signore, io parla Signore, sto ascoltando Signore. Questo è ciò che dovrebbe essere l'atteggiamento del figlio nei confronti del genitore e soprattutto nei confronti di Dio, come Samuele. Dobbiamo ubbidire immediatamente e completamente, non mezz'ora dopo, non a metà, ma ubbidire completamente. E poi l'atteggiamento, il termine è qui: ubbidite nel Signore ai vostri genitori, onora tuo padre e tua madre. Sono due comandi paralleli, no? Di ubbidire che guida le azioni, il comportamento, l'azione, e poi anche l'atteggiamento. Come? Non solo immediatamente e completamente, ma anche felicemente. Cioè di dare il giusto valore. Onorare significa dare il giusto valore alle cose. Di trattare le cose come fossero preziose. Quando noi abbiamo qualche cosa di prezioso in casa, cerchiamo di proteggerlo, cerchiamo di trattarlo bene, di custodirlo. Mi ricordo un esempio, non lo so, mi viene in mente una cosa un po' sciocca. Quando prestavo la mia bicicletta a mio nipote, oh, ricordati che quella bicicletta è mia, l'ho comprata io, per me è preziosa quella bicicletta. No, poi prende e magari la maltratta o se la fa rubare o non la lega oppure la butta per terra. No, noi le nostre cose che abbiamo lavorato per ottenerle, cerchiamo di proteggerle. Il bambino deve considerare il genitore che abbia un certo valore, ma non il valore che io gli do, ma se Dio ha dato un valore a quella persona. Come posso io svalutare quella persona ai miei occhi? È così uguale nei rapporti fra marito e moglie, fra tutti noi. Noi dobbiamo dare il valore l'uno all'altro che Dio dà a queste persone. E se Gesù Cristo ha sparso il suo preziosissimo sangue per queste persone, come posso io svalutare quella persona ai miei occhi? Questo è il significato dell'onore, dell'onorare. Fino a quando deve ubbidire ai genitori? Ok, l'ubbidienza sta parlando a technon, cioè un figlio ancora dipendente, un figlio in casa. Devi ubbidire finché sei in casa. Arianna, c'hai 18 anni? Te ne vai? Ok, non devi fare più quello che io ti dico. Sei grande ora, ok? Ma onorare sempre. Onorare fino a quando io muoio e anche dopo la mia morte mi deve onorare. E così anche noi, no? Lei non farà sempre per il resto della sua vita tutto quello che io gli dirò. Un giorno lei stabilirà la sua vita, indipendente, autonoma dalla mia. Non gli potrò dire ogni piccola cosa che deve fare, deve obbedirmi, no. Sarà una persona autonoma un giorno, quando non sarà più dipendente su di me. Però l'onore non ferma, non smette mai. Io non obbedisco in ogni cosa i miei genitori più perché io ho la mia famiglia. Ma onorare sì, quello non si ferma, non dobbiamo smettere di onorare. Fino a che punto dobbiamo ubbidire alle nostre autorità? Finché ti dicono di commettere un peccato. Atti capitolo 5, versetto 29, ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: bisogna ubbidire Dio piuttosto che agli uomini. Questa era un'autorità al di sopra di Pietro e degli apostoli, ma le autorità gli avevano comandato di fare qualcosa contrario alla volontà di Dio e allora loro hanno disubbidito le loro autorità. Va bene, se il tuo genitore ti dice di commettere un peccato non devi ubbidire ovviamente, ma finché non ti dice di commettere un peccato e allora dobbiamo sottometterci alle autorità sopra di noi, ma questo vale per noi anche per i grandi. Ora andiamo avanti, il comando ubbidienza e onore, la risorsa, quelle che mi piace di questo versetto è che quando Dio parla con i figli lui dice ubbidite nel Signore ai vostri genitori, cioè Dio ci fornisce una risorsa, cioè è la sua propria forza nel Signore, cioè fare ciò che è giusto incomincia con il tuo rapporto con il Signore. Come potrai essere un buon figlio e capire il concetto di ubbidienza e onore se non hai prima incominciato tu un rapporto con Dio? E quindi l'esortazione ai figli di tutto ciò che noi dobbiamo farlo nel nome del Signore, dice in Colossesi lo stesso brano. Quindi in Cristo noi siamo diventate nuove creature e Cristo ci aiuta a fare la sua volontà. Mi ricorda di Secondo Timoteo, capitolo 2, Secondo Timoteo 2, Paolo scrive da Roma, scrive a suo figlio spirituale, Timoteo, che era già pastore della chiesa d'Efeso a questo punto, ma Paolo cerca di incoraggiarlo e guarda cosa dice: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Paolo esorta Timoteo a ricevere forza dalla risorsa che è il Signore Gesù Cristo. Se tu dovrai sottometterti ai tuoi genitori, figlio mio, avrai bisogno della grazia di Dio nella tua vita. E se noi dovremmo sottometterci alle autorità nelle nostre vite, avremo bisogno della grazia di Dio, la forza di Dio. La grazia di Dio è la fortificazione che Dio ci dona per fare e compiere la sua volontà, voi lo sapete. E quindi, ragazzi, dice: ma tu non conosci mia madre, ma tu non conosci mio padre, com'è? È lui. Ma Dio può darti la forza per ubbidire ai tuoi genitori e di onorare i tuoi genitori. E noi abbiamo bisogno della grazia di Dio per sottometterci alle autorità nella nostra vita. Andiamo avanti. La motivazione, qui dice: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. La motivazione, perché ciò è giusto. Colossesi capitolo 3, versetto 21, lo stesso comando dice: perché ciò è gradito al Signore. E la nostra nuova Diodati dice: ciò è accettevole al Signore, no? Dio è compiaciuto con l'ubbidienza dei figli e dell'onore dei figli nei confronti dei genitori. Vuoi rendere felice Dio? Che cosa rende felice Dio? Un giusto rapporto tra figli e genitori. A Dio piace questa cosa, secondo Colossesi capitolo 3. E secondo Efesini capitolo 6, è la cosa giusta da fare. Chi vuole essere sbagliato? Chi vuole sbagliare? Alza la mano. Chi vuole sbagliare? Non vogliamo sbagliare, vogliamo fare quello che è giusto. Secondo me l'unica motivazione che dovrebbe servirci è sapere ciò che è giusto. Fare le cose perché è giusto farlo. La motivazione è la spinta dietro a ciò che noi facciamo. Noi mangiamo per rimanere in vita, no? Cosa succede, Paul, se uno non mangia? Muore. Quindi noi siamo motivati a mangiare per non morire, no? Io non voglio morire, quindi mangio. Studiamo per non essere ignoranti. Ci alleniamo per essere sani e bravi in ciò che facciamo. La motivazione, no, è ciò che ci spinge. La motivazione dietro all'ubbidienza, dietro al comando, è perché è giusto. Ed è questo è ciò che piace a Dio. E se noi consideriamo Dio e lo valutiamo di essere importante, anche noi vorremmo quindi sottometterci alle autorità nella nostra vita e di onorare quelli che sono sopra noi. Tutto ciò che fa un figlio lo dovrebbe fare per il Signore, Colossesi 3, 17. Onorare e obbedire ai genitori dimostra il tuo amore per Dio. Allora, vivere una vita di principio non fa tanto parte della nostra cultura ormai. Abbiamo perso il senso dell'onore, purtroppo sotto il senso dell'onore i nostri governi in passato hanno reclutato soldati per andare a combattere guerre per gli uomini che erano malvagi e egoisti, usando la motivazione dell'onore, no? Della patria, eccetera. Ovviamente noi non stiamo sostenendo quel punto, cioè l'onore, non stiamo parlando dell'onore umano. Ma se Dio ci dice che è una cosa giusta, questo dovrebbe spingerci. Ciò non toglie dal fatto che noi dovremmo amare il bene e farlo a tutti i costi. Romani 12, 9, l'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Dobbiamo imparare a fare ciò che è giusto semplicemente perché è giusto, non perché è facile o non perché noi vogliamo farlo. Noi così saremo regolati dalla giustizia e non dai nostri piaceri. E quindi Dio ci dice: ragazzi, figli, ubbidite e onorate i vostri figli nel Signore, semplicemente perché è la cosa giusta a fare, è quella cosa che compiace al Signore. A volte dobbiamo fare quello che è giusto anche quando non lo capiamo, no? Un bambino che non deve toccare i fornelli quando è piccolo non lo capisce perché non può. È un ragazzino, magari gli viene proibito qualche cosa e non lo capisce. Ma sottometti, forse non lo capisci ora, ma quando sarai grande forse lo capirai. Però fidati dei tuoi genitori che ti amano e vogliono il tuo bene. Ma io credo che questo si applica anche a noi. Quando in Romani 8:28 dice: or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. A volte Dio chiama noi di ubbidirlo e di onorarlo quando noi non capiamo. Ma se noi conosciamo Dio e sappiamo che Lui ci ama e che Lui collabora, lavora tutte le cose insieme per il nostro bene, io ti posso assicurare che nonostante le mie debolezze, io cerco di fare quello che è il bene dei miei figli. Quanto di più il nostro Padre Celeste, che è perfetto e non è limitato dalla carne o dalla mente umana. Lui ha il tuo interesse in mente quando ti proibisce qualcosa o ti comanda qualcosa. Fidiamoci di Lui, e noi grandi possiamo applicarlo ovviamente anche alla nostra vita. Allora, infine, e concludo con questo, alla fine del versetto 3 dice: affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Abbiamo visto il comando, abbiamo visto la risorse, la motivazione e infine la ricompensa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sulla terra. Il quinto comandamento in Esodo capitolo 20 versetto 12 aveva detto proprio questo: affinché abbiano una vita lunga nella terra che il Signore gli darà. Ora Dio non è obbligato a premiarci quando noi facciamo il nostro dovere. In Luca capitolo 17 versetto 10 Gesù dice: così anche voi, quando avete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Dio non è obbligato a premiarci quando facciamo il nostro dovere, ma Dio è buono e ci premia, ci benedice quando noi lo obbediamo. E qui insieme al comando c'è una promessa ai ragazzi: ragazzi, vi assicuro che vi andrà molto meglio. Ma questo è il cuore di Dio che parla ai ragazzi e dice: forse non capirete quando dovete ubbidire ai vostri genitori, ma fallo anche se non lo capisci, perché ti andrà bene così. Non è ovviamente una garanzia di una lunga vita, altrimenti il Signore Gesù Cristo non sarebbe morto a 33 anni, Lui non ha mai disubbidito i Suoi genitori. Eppure c'è la promessa di una lunga vita. Io credo che se abbiamo l'abitudine di disubbidire i nostri genitori, probabilmente ci troveremo una vita troncata troppo presto. Un ragazzo che non sa fermarsi quando il genitore li guida, quante volte ho visto un bambino correre in mezzo a viale Uranio e un genitore che grida e le va a prendere, perché il bimbo nel suo orgoglio non vuole obbedire alla mamma e non si avvicina alla mamma, potrebbe rimanere sotto una macchina. Ora, questo è un esempio. Ma se obbediamo i nostri genitori che hanno il nostro interesse in mente, io credo che ci andrà meglio, no? Il genitore ti insegna a non fare cose sciocche che potrebbero ferirti o farti male. Ma quanto di più è nel potere di Dio di benedirci nella sua volontà, con il suo potere, se noi ci sottomettiamo alla sua volontà, sia in famiglia che nella nostra vita. Preferisco la benedizione dalla mano di Dio anziché quella che posso procurarmi io con il mio potere. Affinché tu stia bene, la serenità e la lunga vita. Chi è nelle braccia di Dio è benedetto davvero. Mi viene in mente Marco capitolo 10 versetto 16, Arianna ce l'hai lì, lo leggo: e presili in braccio, riferendosi ai bambini, li benedisse imponendo loro le mani. Ragazzi, se voi vi mettete nelle mani di Gesù, sarete benedetti. E noi dobbiamo metterci nelle mani del Signore per essere beati e benedetti. Allora, conclusione. È applicabile a tutti noi, come ho ribadito diverse volte stamani. Tutti noi che siamo sotto le autorità, la disubbidienza è ribellione contro Dio. Ubbidite a coloro che sono in autorità su di voi. Dio, ovviamente, i genitori, gli insegnanti, conduttori spirituali, ufficiali, ministri dello Stato, tutti questi li vediamo direttamente comandati nelle Scritture. Bambini e adulti, ascoltiamo attentamente la voce delle nostre autorità, specificamente quello che dice questo brano è i genitori. La regola è l'ubbidienza, la risorsa è nel Signore, la motivazione perché ciò è giusto ed è gradito al Signore, la ricompensa è affinché tu stia bene. Non c'è bisogno che io chieda chi vuole stare bene, non c'è bisogno. Tutti noi vogliamo stare bene, ma per stare bene, avere lunga vita sulla terra, no? Dobbiamo sottometterci alla volontà di Dio e Dio ce lo rende molto chiaro in questo brano. Bene, ringrazio il Signore per quello che Lui ci insegna nella Sua parola. Preghiamo, Signore.